Dalla birra che ho in mano, nonostante io sia nello studio radiofonico, dovreste aver intuito che l'ospite di oggi è Willy Peyote. Ben ritrovato, Willy!
Bella, rega!
So, non voglio darti... È solo che è un'usanza, cioè, sì. Quando arrivi a WH, cioè, io credo che non ci siamo mai intervistati senza una birra davanti.
Confermo, confermo.
Esatto, per cui...
Per quello mi piace tornare sempre.
Esatto. Giustamente. E questo è il...
Uno dei motivi.
Il motivo con cui ti teniamo legato a noi. Tanto ho notato birra brandizzata,
bellissimo,
Radio Pop.
Così si può tenere in onda.
Esatto,
meraviglioso.
Stupendo. Abbiamo pensato a tutto. Siamo davvero contenti di averti qua. Con più di un lavoro in realtà, perché l'ultima volta io e te ci siamo visti al cinema.
Sì,
però soprattutto oggi è uscito un nuovo disco, che è Anatomia di uno schianto prolungato, un titolo breve di quelli...
Sì, che rimangono impressi.
Esatto. È meglio averlo sotto che poi sbaglio la parola, sbaglio le cose. Ed è un disco... Prima di entrare nel disco, c'è sempre quella parte in cui sai che dalle nostre parti si chiede il piatto preferito. Uh-huh. L'ho fatto anni fa, mi ha risposto, lo dico perché lui non c'era.
Io non c'ero, esatto, quindi sono curioso.
Panini?
Sì,
ancora panini?
Io sono abbastanza ancora fermo ai panini. Ti direi forse gli hamburger. Il mio nuovo guilty pleasure è... Però hamburger all'americana, non quelli gourmet, quelle cagate lì.
Ma quella roba, sai che... Quella roba dello smash?
Sì, smash, abbastanza.
Okay, smash.
Sì. Okay, è abbastanza semplice, tipo cheeseburger roba?
Sì,
o non
sì, cheeseburger, okay. Bacon cheeseburger. Yeah.
Però hamburger non di quelli che entri e hai il guanto nero, il...
No, ecco, lì mi stanno un po' addosso poi...
esatto. Ma lei sa come funziona qui, quella roba?
Immagino, fate dei panini,
non
posso
dovrebbe
immaginare.
Essere semplice.
Se posso immaginare, tagliate il pane e ci mettete la roba dentro.
Funziona così? Ah, ma lei è già stato qua. Lei ha già mangiato dei panini prima nella vita. Parleremo di tante cose, come al solito, però questa volta faccio un po' un'eccezione e parto proprio dal disco, parto proprio dall'inizio del disco, perché In cerca di uno schianto, che già è una citazione nel titolo, di fatto... Campiona, anche se campione è limitativo perché c'è tanto suono intorno, un grandissimo classico dei Subsonica, che è Tutti i miei sbagli,
sì.
E del legame con i Subsonica un po' abbiamo già parlato. Quanto è importante, visto che recentemente nel rap le citazioni hanno tornato ad avere un peso, anche in Italia, no? Quindi senti Saif che cita Marrakesh, che citava i Sangue Misto. Quanto è importante una citazione del genere per te?
Ma in generale io del rap ho sempre apprezzato il tema delle citazioni. Cioè mi ricordo Fat Joe che riprende l'ingresso di Biggie.
Sì,
certo.
Quindi io quella cosa lì mi ha sempre molto affascinato. Con Subsonica è un discorso che varia su due piani, nel senso quello di gratitudine nei confronti di quello che hanno rappresentato come ascoltatore per me. È quello che mi hanno insegnato come gruppo che è rimasto a Torino e ha fatto una proposta di musica che era sì divertente ma anche di concetto e di contenuto, e altrettanto poi la gratitudine personale che ho nei loro confronti, perché poi mi hanno accolto, mi hanno abbracciato, mi hanno portato con loro sui palchi, mi hanno insegnato tanto anche proprio a livello professionale, quindi per me, nei loro confronti ho una gratitudine infinita. Quest'anno sono 30 anni di Subsonica, mi sembrava giusto fargli un tributo anche nel disco.
Hai avuto un feedback da loro, cioè, su questa cosa qua?
Sì, certo. Ma anche perché in realtà la voce di Samuel è cantata, perché è un'interpolazione, quindi suona,
stata...
abbiamo voluto farlo suonare come un campione, però in realtà è stato reinterpretato, sì.
Che figata.
Chiaramente. E invece ti chiedo, quando hai iniziato a lavorare a questo disco, e cos'è che ti ha ispirato proprio nello scrivere questo disco? Se magari l'hai pensato più come, ok, faccio un album, o pezzi singoli e poi li uniti all'interno tutti di un album?
Ma è iniziato scrivendo dei pezzi singoli, nel senso che poi arriva da veramente... a poco tempo di distanza rispetto al precedente.
Esatto,
non abbiamo mai fatto un disco così in fretta, meno di un anno fondamentalmente.
Infatti.
Ti dico, un paio di strofe le avevo già, tipo la strofa di Airbnb è forse la cosa che ho scritto prima in assoluto.
Okay.
E la prima strofa di Mi arrendo anche. In realtà il resto ho cominciato a scriverlo l'estate scorsa in tour, e c'è anche un racconto di questo, nel senso che il disco parte da Torino, come dicevate.
Sì.
E perché io quando vado in tour parto sempre da Torino, ovviamente.
Sì.
Chiaro.
E poi però è stato scritto in tour, perché ad esempio Kodak parla della Riviera Romagnola perché l'ho scritta un pomeriggio mentre ero a Gabicce. Che Caldo fa Testaccio l'ho scritta a Testaccio.
Certo.
L'ultima, Preferisco non sapere, l'ho scritta dopo essere passato da Milano. E quindi in realtà mi piaceva l'idea di partire da Torino, ma parlare del tour, perché l'ho scritto l'estate scorsa, semplicemente in tour. È stato, guarda, un processo molto più naturale del solito. Non c'è overthinking in questo disco rispetto ai miei precedenti.
Okay.
Siamo stati molto naturali, abbiamo cercato di fare delle canzoni.
È una scelta quella di frenare il tuo overthinking?
Sì, è stato uno sforzo, perché siamo arrivati al punto di renderci conto che forse ce n'era troppo e diventava cervellotico.
Sì.
E tendevamo anche un'altra cosa che ho fatto come novità, secondo me, poi ditemi se all'ascolto vi è sembrato, ma abbiamo separato un po' gli ingredienti. Mentre prima cercavamo di mettere sempre tutto insieme, cioè mettevo il rap nelle canzoni pop,
bravo,
e poi nelle canzoni rap.
Stavo dicendo anche come sonorità, proprio hai separato gli ingredienti.
Ho separato le due cose perché così e mi sembra che si arrivino meglio entrambe le cose.
Sì, certo.
E quindi ci ho messo del tempo, ma ho capito che forse è meglio non mischiare tutto, ecco.
Sono molto d'accordo, l'abbiamo ascoltato per i fatti nostri, l'abbiamo ascoltato anche insieme e di brano in brano dicevamo, cavolo, questa roba è proprio rap, questa roba è proprio
totale.
C'è tanto funky, sì. Qui c'è anche un certo Willy, è come se avessi recuperato anche alcuni ingredienti che fanno un po' parte di te e del tuo percorso.
È vero anche che forse mi sono reso conto che, sai, siamo arrivati dove volevamo arrivare, ci abbiamo messo un po', gli ultimi anni sono stati difficili, il Covid, eccetera. Adesso siamo di nuovo anche come squadra arrivati ad avere una disposizione in campo corretta, ognuno gioca nel suo ruolo, e quindi se arrivi dove devi arrivare forse riesci a guardarti alle spalle anche con più tranquillità e a recuperare cose di te del passato e a provare cose nuove, perché ad esempio Burrasca è una roba, è un pezzo che io non avrei mai scritto un paio d'anni fa e non avrei forse pubblicato, perché per certi versi, dopo che l'ho scritto, ho pensato è troppo semplice, però è troppo dolcino.
Sì.
E invece poi è uno dei pezzi che mi piace di più del disco, perché comunque mi sono sentito libero di mostrare un lato di me che non avevo ancora mostrato. E parallelamente poi ho fatto Luigi, ho fatto Kill Tony,
certo,
ho recuperato
veramente
la cattiveria di una volta.
Cazzo, Luigi è proprio un pezzo reppone.
Ma guarda, lì volevo. Allora, io c'avevo sta cosa che volevo affrontare il tema di Luigi Mangione come figura che secondo me racconta il nostro tempo. Perché
un famoso Luigi, diciamo.
Il più famoso del momento. Dopo
esatto.
Luigi Mario.
Luigi Bros.
Detto anche dallo stesso attore che interpreta Luigi.
Esatto,
quindi,
esatto.
No, lì volevo prendere lui come spunto perché è una figura che racconta tanto delle contraddizioni di noi oggi. Cioè, riesce a essere simbolo di lotta di classe, lotta al sistema, ma è anche un meme.
Sì.
Ed è forse visto come una figura, come dire, positiva, proprio perché è memabile.
Sì.
Allora mi sono interrogato su la rivoluzione del 2026 deve passare attraverso il marketing anche in qualche modo, o le comunicazioni. Quindi era per quello che ho fatto un pezzo proprio su di lui.
Sì, esatto. La fotografia forse di un paradosso in divenire, perché poi c'è questa cosa che prendo anche dal titolo dell'album,
certo,
no? Dello schianto prolungato, che dà un'idea di qualcosa di difficile da fermare, che è un po' il tempo attuale forse, no?
La sensazione è che tutto stia per finire e non finisce mai.
Esatto.
E quindi siamo in questo tempo sospeso di attesa di una cosa che però non arriva mai. E quindi sì, infatti schianto prolungato è un ossimoro, uno schianto non può essere tecnicamente,
esatto,
prolungato, perché è un evento
immediato,
esatto. E invece mi piaceva questa idea qua di raccontare con un ossimoro anche le contraddizioni. Infatti si parla di, cioè, Luigi è un personaggio contraddittorio e così via, ci sono tante contraddizioni che cerco di affrontare nel disco. È un'epoca piena di contraddizioni, cioè come quando noi prendiamo posizione su certi temi o ci lamentiamo dei social sui social.
Sì.
Questo siamo noi oggi. Quindi io odio la gara a chi è più puro. Io non sopporto questa gara a chi fa meglio. Siamo tutti pieni di contraddizioni. Accettiamole, forse accettando le contraddizioni che riusciremo a superarle, non facendo finta di essere puri.
Sì, 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 questa cosa qua è forse anche una delle cose che in positivo ha svelato questo tempo. Siamo fatti di tante robe diverse, è inutile che proviamo a nasconderlo, a sembrare dei monoliti.
Sono d'accordo.
La roba è totale.
Esatto.
Sì.
E tu come te la vivi questa società di oggi, odierna? Nel senso, ne abbiamo parlato con tanti artisti che sono passati qua, anche a livello magari di ansia, il fatto di essere sempre sul pezzo, sempre presenti, perché se non sei sempre sul pezzo, sempre presenti, anche banalmente sui social, c'è un po' il rischio che la gente tenda a dimenticare determinate figure, determinate persone. E quindi ti chiedo come vivi tu questa cosa, a livello sia personale che anche a livello come artista proprio.
Guarda, a livello personale io non so risponderti, nel senso che io uso i social prevalentemente per motivi lavorativi, quindi non so se non facessi questo lavoro come li userei.
Okay.
Però ti posso dire che in realtà è difficile stare dentro un sistema quando lo fai perché ti senti obbligato di farlo. E quindi le regole le subisci. E invece io a sto giro, con questo disco, siamo arrivati ad avere voglia di fare delle cose e l'abbiamo vissuto con più leggerezza perché abbiamo seguito il bisogno di fare, non la necessità contrattuale di fare determinate cose. Quindi secondo me è una questione di perché fai le cose. Se le fai perché ti senti obbligato, perché sennò ti dimenticano, è faticoso.
Certo.
E se lo fai invece perché senti il bisogno, anche di prenderti una pausa eventualmente, allora secondo me bisognerebbe tornare un po' a sentirci un po' di più i nostri bisogni e seguire un po' meno le logiche che ci impongono dall'alto. Perché l'ansia arriva da lì. C'è questa roba che bisogna sempre raggiungere un obiettivo, sempre alzare l'asticella, sempre aumentare di un numero, di un ascolto, di uno spettatore. Raga, è pesante. Però sì, tu mi confermi, parlate con tanti artisti, tutti dicono che è pesante.
Tutti
allora,
quanti.
Se siamo tutti d'accordo che è pesante, non vogliamo metterci d'accordo
E rompere e dire, il giocattolo.
Ma cazzo,
pochino,
ma sei pesante per tutti, raga. Ma cioè, non sta bene nessuno. Ma anche fuori da questo ambiente. Conoscete qualcuno che vi dica come sto bene in sto periodo?
No, non c'è nessuno che lo dice.
È vero.
Cazzo, ma è incredibile.
Però la musica è anche un mezzo per contrastare questa cosa, solo che molti appunto fanno fatica a uscire da questa dinamica qua per paura di sparire, secondo me.
Per paura di perdere qualcosa, per paura di non di sentirsi un po' degli sconfitti, perché il sistema vuole solo vincenti e ti fa subire le sconfitte, perché ti mette a confronto con la vittoria di tutti, però a turno, perché non è che vincono tutti sempre.
Esatto.
Anche se lo show off ti mostra tutto ciò che vive un altro come una vittoria, perché
sempre,
lui te la
sempre
presenterà come una vittoria, no?
La logica è quella, però è noiosa, raga, e fa male a tutti. Io davvero, la mia domanda è, se tutte le persone che incontro mi dicono che non stanno bene, e io per primo non mi sento tanto a bene, ma perché cazzo siamo schiavi di un meccanismo che tutti subiamo come doloroso? Cioè, va bene, ma il gioco non vale la candela, raga.
Sì,
no,
cioè,
vero.
E poi ha questo sistema di contrappesi che in realtà lavora sempre sull'ansia, quindi da un lato ti mostra tutte le altre vite, dall'altro ti distrae costantemente. Una marea di tempo, con chi è che ne parlavamo? Con Boro Boro, che diceva, cazzo, ma passo le serate, poi dico le ore, perché sto guardando
Madonna,
un crash
quante
test
quante volte
finto
mi
delle
mattina.
Ma perché? Sono le tre.
Io non, anche a me succede... costantemente. Ho scaricato l'applicazione per giocare a scacchi, così almeno quando prendo il telefono in mano mi sembra di usare il cervello per fare qualcosa invece che scrollare. Però non è vero, comunque c'ho sto cazzo di telefono in mano, non
chiaramente.
No, ma lo capisco. Solo che non lo so, io mi chiedo perché non ci mettiamo intorno a un tavolo e ne parliamo tra
dovremmo
esseri umani, dicendo, raga, ma se stiamo tutti male, forse non siamo noi a sbagliare.
Ecco, io prendo quest'idea e magari la recuperiamo e ci mettiamo intorno a un tavolo in un po' di persone, potrebbe essere. Se tu mi dici che ci sarai, magari
a voglia
ci si può pensare e organizziamo un momento in cui se ne parla. Intanto però poi voglio tornare alla musica, anche perché a me si sente da sempre in come suona la tua musica. È chiaro, mi affascina sempre parlare con te anche di quello che arriva da fuori, di quello che insomma ascolti magari in questo periodo, di cosa hai recuperato. Prima però voglio venire al film, perché si rideva quando insomma siamo venuti a vederlo con te, tra l'altro qualcuno diceva, cazzo, la biografia di qualcuno ancora vivo così fa una
esatto
certa... Posso chiederti com'è guardarsi in quell'ottica da fuori?
Ma guarda, è terapeutico, nel senso che ti aiuta a capirti un po' di più e a capire come arrivi agli altri in qualche modo, perché tu vedendoti coi tuoi occhi non sei mai davvero in qualche modo... Ma non è mai vero quello che vedi, non fino in fondo. E quindi questa cosa mi ha aiutato. Io non la, ribadisco, come ti ho detto anche al cinema, io non l'avrei fatto. Se non fosse stata un'idea di Enrico Bisi, io non l'avrei fatto un documentario su di me. Però, siccome lui è, non so se è l'autore di un documentario sul rap italiano che si chiama Numero Zero, quindi
più importante.
Esatto.
Certo.
Quindi mi è piaciuto molto quel documentario lì. Ho detto, vabbè, se lo fai tu me l'accollo. E ho lasciato totale libertà a lui di raccontare quello che voleva lui, perché mi piaceva l'idea di essere, di vedermi poi con gli occhi di qualcun altro e non voler raccontare la mia storia come voglio io. E poi è un documentario che non racconta la vittoria, perché noi non abbiamo mai vinto niente. E secondo me, allora io ti dico, io sono d'accordo che se vinci il mondiale mi devi raccontare la tua storia di vittoria. Ma se vinci il torneo WISP, festeggia, ma non mi devi cagare
anche
il cazzo. Nel senso, nel senso buono, no, nel senso, non è che tutti vinciamo allo stesso modo. Io non ritengo di aver vinto niente. Sono una persona fortunata, ho fatto quello. Cioè, io ho vinto nella vita perché mi sono realizzato in quello che sognavo di fare. Però la vittoria mi rendo conto che sia un'altra cosa. Quindi non è che devo celebrare il mio percorso, posso raccontartelo. Posso mostrarti magari un altro modo di fare delle cose, il mio modo di fare le cose, però non vuol dire che devo star qui a dirti quanto sono bello, quanto sono bravo, quanti numeri ho fatto. Tanto c'è, se c'è qualcuno che ne fa così tanti di più, parliamo di lui. Io ti parlo di altro, non di numeri.
Regessa Bauda racconta tanto di questo, quindi se volete qualcosa che riguarda strettamente quello di cui stiamo parlando, lo dovete andare a vedere al cinema. È uscito ieri nei cinema ufficialmente.
È uscito, no, ha fatto tre giorni, 4, 5, 6 di maggio, sì.
Okay.
E poi non so, adesso faremo qualche arena estiva, probabilmente finirà su qualche piattaforma. Al momento non so dirti dove si possa ancora vedere.
Vabbè, insomma, recuperatevi di Regessa Bauda, prima o poi arriverà, tornerà. Ha fatto un po' di giri il film, ci sono un po' di temi all'interno di questo film. C'è Sanremo, di cui poi parleremo,
esatto,
perché insomma, comunque col rap è sempre una cosa... di cui abbiamo parlato con altri rapper.
Certo, certo, okay, beh, ormai ci siamo, cioè, siamo passati tanti, tanti.
Esatto,
tanti.
Esatto. E quest'anno ne abbiamo parlato con chi ci è passato quest'anno e con chi ci è passato quando era un problema. Esatto.
Ah, minchia. Ecco, sì. I veri pionieri.
Sì, sì. Che infatti sono presi delle gran mazzate, penso un po' sottotono.
Sì, me lo ricordo bene.
Esatto. Esattamente.
Però poi ne parliamo. C'è un altro elemento che secondo me è imprescindibile da te, perché ti conosco e insomma chi ti conosce un po', che è il calcio e soprattutto il Torino, non tanto il calcio. Quanto
infatti sei vestito di granata tu oggi,
non è un omaggio.
L'ho colto e volevo sottolinearlo, esatto, perché ti, esatto, ringrazio.
È una squadra, tra l'altro, il Torino, che è davvero una delle più rispettate d'Italia, in assoluto dai tifosi di altre squadre, non solo per Superga, ma anche proprio per il mito di una squadra invincibile, di una storia importante, del legame con una città. Quanto racconta di te il tuo legame con il Torino?
Ma paradossalmente quello che piace a me del mio legame col Torino è il fatto che si possa, di nuovo siamo al discorso delle vittorie e delle sconfitte, sì, che si possa amare qualcuno anche al netto delle sconfitte. Cioè quello che mi ha insegnato a me il Toro, io non ho visto il grande Torino e neanche lo scudetto del 76, che, okay, che sono, certo, proprio domani sono, cioè domani 16, sì, maggio sono 50 anni di, sì, scudetto del grande Torino. In ogni caso non è tanto quello che mi lega al Toro, quanto il fatto che è un modo per ribadire che si può amare qualcuno anche se non vince, che secondo me mi fa piacere che me l'abbia insegnato.
E anche se ti fa incazzare?
Senza dubbio. Cioè l'amore, secondo me, adesso non vorrei citare l'amore non è bello, certo, se non è litigarello, qualcuno diceva.
Questo è altissimo.
Lo citiamo un grande.
Dante.
Però
Dante.
A parte le battute, in realtà secondo me i rapporti umani passano anche attraverso gli scontri talvolta.
Ma soprattutto, certo, secondo me, nel senso, l'amore si vede quando le cose non vanno, non quando le cose vanno. Se non è, cioè, facile quando amare quando le cose vanno.
Dici nel bene, nel buono, nella buona e nella, esatto, cattiva sorte, certo, mica solo nella buona.
No, esatto, anzi. Chiaramente.
Cazzo,
chiaramente.
Parli tu che sei interista. Comunque.
Vabbè,
ma tu non sei milanista.
Però, sono milanista.
Ho capito, va male quest'anno. Non è che va male sempre.
No, hai ragione.
So,
a noi. Tu fai il bravo. Effettivamente abbiamo anche visto qualche vittoria generazionalmente. Miei,
dai,
figli un po' meno. Però sì, sì, effettivamente. Però forse è questa roba qua. Quando si parla degli occasionali, io non è che proprio del tifo organizzato condivida tutto.
No, certo.
Però la roba degli occasionali un pochino,
no,
sì.
No, ma io lo capisco.
La vedi, certo, lì?
Certo. Sì, 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 ma io sono d'accordo col fatto che poi bisogna dimostrare l'amore quando le cose non vanno bene, sì, anche allo stadio, ma in tutto io credo che sia così, nelle amicizie, nei rapporti sentimentali. È lì che poi devi dimostrare che ci sei, se no è tutto facile, sono d'accordo. Il Toro, in questo disco non si parla di Toro mai,
no,
però si parla del San Paoli.
Sì.
Il riferimento a Marsiglia, un po' sapore di Marsiglia, si intende il pastis, non so se avete,
sì,
presente,
certo,
che
certo,
è proprio il tipico sapore di Marsiglia.
Adoro Marsiglia,
ma in realtà anche la curva del Marsiglia è una curva molto schierata
politicamente,
esatto, una curva antifascista, quindi ho parlato di due tifoserie che rappresentano l'antifascismo allo stadio, che che si è un po' perso a livello nazionale, sì, molto, ma anche europeo.
Sì, è vero, è vero. Sì, forse appunto le due citate, il Celtic, mi,
sì, il Celtic,
dire,
il Livorno,
sì, il Livorno ovviamente,
dai Cappatene,
ovvio, dai Cappatene, sì,
chiaramente. E invece appunto, tornando al discorso di Sanremo di prima, noi abbiamo avuto occasione di intervistare poco tempo fa appunto Tormento, uh-huh, e abbiamo tirato fuori appunto l'argomento di Sanremo. Comunque lui è stato uno di quelli che nel 2001,
mazza,
appunto,
esatto, l'ha pagata,
diciamo, sì, sì. E ha provato ad aprire comunque una porta all'interno.
Ma l'ha aperta,
e l'ha
solo
aperta.
Che il primo paga per tutti.
C'è stato, sì, poi un momento di sospensione, poi ovviamente un po' in sospensione. Ora sta un po' tornando questa roba di portare appunto brani rap o comunque dei rapper dell'ambiente dell'hip hop a Sanremo. Uh-huh. Io ti chiedo come la vivi tu da artista questa cosa? E
da dentro.
Da dentro, esatto. Dentro al sistema, il rap a Sanremo.
Ma io, guarda, non l'ho vista male già nel 2001 come cosa, ma come nel 2000 a Danno in Subsonica, che comunque per il genere underground era comunque un affronto, quindi...
sì.
Non sono neanche solo i Sottotono, c'è stato un percorso di pionieri che sono andati per primi lì. Io non l'ho mai vista come una cosa negativa, io non l'ho mai vista così. Credo che non sia neanche necessario andare a Sanremo per ribadire che sei un rapper per forza, puoi anche provare a fare una cosa diversa. Io non giudico in maniera negativa. Secondo me, se la scelta che fai è comunque figlia di un ragionamento o di un bisogno che hai, a me va bene anche che vai a Sanremo a cantare, anche se sei un rapper. Cioè non mi pongo questo limite
questa
qua.
Questa cosa senza dubbio, ma da rapper invece, la questione all'interno, cioè adesso è cambiato per dire la percezione dell'idea che il pubblico
anche
di Sanremo,
senza
ha
dubbio,
dei rapper,
certo,
di voi.
Nel 2001 era più difficile che quando sono nato io nel 2021, sono passati 20 anni, certo, ma è, sì, ovvio che, sì, sia diverso. E allora, di base in questo paese il rap non viene mai preso troppo sul serio. Per fortuna adesso, dopo che Marracash ha vinto la targa Tenco e ha dimostrato che si può scrivere rap in un certo modo a tutta Italia, allora sta cominciando a essere un po' più credibile. Però è un dato di fatto che non viene preso, non è stato preso troppo sul serio a livello autorale come genere.
Vero.
E quindi secondo me però lo sta diventando, perché fortunatamente poi a Sanremo sono andati anche tanti rapper che hanno dimostrato di saper scrivere molto bene. Io penso quest'anno c'era Night comunque, o Saif, cioè sono due che sanno scrivere evidentemente.
Minchia, sì.
E chiunque se ne accorge, quindi io credo che il rap anche ben rappato e ben scritto a Sanremo ci sia arrivato e abbia dimostrato. C'è stato Rancore in passato, cioè, gente
ti voglio
forte,
chiedere in merito al penultimo Sanremo
c'eri.
E soprattutto, cazzo, allora, l'ho fatta già questa domanda ad altri, però è stato il Sanremo in cui per la prima volta in pubblico, se vogliamo, Neff ha preso un microfono a rappato dopo anni.
Verissimo.
Quella roba per me, per tanti della nostra bolla, no? Perché tutte le volte che veniva annunciata Sanremo, poi arrivava e noi, dai che rap, e poi cantava. Cos'è stato viverlo da...
È stato bellissimo.
Da lì.
È stato bellissimo perché è stato un gran bel momento per tutti noi, secondo me. Come mi sono commosso a vederlo suonare al Forum poi la prima data del tour che ha fatto. È bello, cioè, ma come fai a parlare di rap italiano prescindendo da Neffa?
Infatti,
non si può.
La mia sensazione lì è stata proprio, da un lato ovviamente chiusure di cerchi e cose, ma soprattutto il rincollare tutti i pezzi di una comunità. Che proprio da lui si erano, da quella generazione un po' si erano persi, e quella sera lì io
Su palco insieme c'erano Guè, Torme e Neffa.
Sì.
Esatto, infatti anche di questo parlavamo con Torme.
Esattamente.
Un momento incredibile.
Ma come appunto anche vedere per la prima volta dal vivo Aspettando il Sole cantata anche con Giuliano. Io mi ricordo di concerti di Neffa che sono andato a vedere che lui di Aspettando il Sole non cantava le strofe, faceva solo il rit.
Sì.
Vederla cantata, ma lui ha fatto anche una strofa di Cani Sciolti. Comunque è una roba che a me mi ha fatto...
Ragazzi.
Io sono stato, ho pianto veramente.
Esattamente questo. Cioè forse sarà l'età, ma io davanti ad alcune cose che ci riuniscono come identità adesso quasi mi commuovo.
Ma è giusto secondo me. Sono quelle robe che è giusto che rimangano così. E sono contento che anche lui abbia fatto pace col suo passato e abbia accettato di riabbracciarlo. Era necessario per tutti, quindi lo ringrazio per averlo fatto.
Sì, anch'io di brutto. Volevo chiederti un milione di altre cose e quindi procedo, perché poi insomma veniamo un po' alla musica. Al netto, lo hai detto, ci sono tante identità in questo disco che fanno parte tutte di te, che hanno fatto parte di te nella definizione del tuo percorso. Noi abbiamo sempre ironizzato sul tuo essere un rapper. In realtà la cosa figa è che proprio l'hip hop è questa roba qua. Ognuno dovrebbe fotografare le cose che poi porta dentro al suo percorso rap. Posso chiederti se è arrivata nuova musica nei tuoi ascolti o se hai recuperato qualcuno degli ascolti che magari con l'età, col percorso, magari avevi un attimo accantonato?
Ma guarda, stando sul discorso di Neffa, un pezzo come Che Caldo Fa Testaccio è un chiaro tributo a lui e a quel modo di fare musica, in particolare i 107 elementi. Come
sì.
Quindi sì, ci sono dei richiami a cose che magari non avevo preso così tanto come esempio. Ci sono anche cose molto nuove, come dicevo, Burrasca invece è una cosa totalmente nuova per me. Ho provato a fare una ballata voce chitarra, che è una novità assoluta nel mio percorso. Ci sono tante cose diverse. Come dire, che ne so, ci sono riferimenti a Jamiroquai, in Sapore di Marsiglia c'è un richiamo a quel genere. Ci sono tante cose, alcune cose che era un po' che non prendevo, non avevo voglia di portare così tanto in luce rispetto ad altre volte. Sì, sai, il disco precedente era più un richiamo a, che ne so, Paolo Conte, al soul
molto.
E al jazz. Invece questo disco qua, io credo anche sia il disco più italiano che ho fatto, nel senso che a livello di suono pezzi come Burrasca, Kodak, in generale, sono molto più italiani del mio solito. Ci sono episodi un po' più black, ma è molto italiano.
Tra l'altro, italiano anche... Prima parlavi di una tournée toccando diverse anime, perché chiaramente l'anima romana può arrivare, Torino è già sempre presente.
Involontariamente.
Però davvero l'Italia, no, si dice il cantautorato italiano, una delle caratteristiche che viene... forse raccontata meno è che sono tanti i cantautori italiani,
come sono tanti anche i rap,
tantissimo,
rappresentano il luogo da cui provengono.
Ne parlavo prima fuori onda, Torino ha un'identità molto precisa in questo, Milano ovviamente, Roma, Napoli,
Genova, Bologna
ragazzi,
certo.
Genova adesso
ma se parli di cantautorato e di rap è una città che è molto riconoscibile,
certo. Ragazzi, tra l'altro una generazione, quella che insomma da Izzy in avanti, da Tedua in avanti, che stiamo vedendo affermarsi anche con Safe, citavi prima, con una delle caratteristiche ben precise legate quasi al territorio. E poi prima si parlava di Marsiglia, non sono così distanti in realtà.
No, per niente, infatti è vero.
E sono molto, hanno un loro essere mediterraneo molto particolare. È passato un bel po' di nuova scena da queste parti.
Sì.
E quindi, insomma, forse l'idea, visto che lui è giovane, te la faccio fare da lui la domanda. Vai. Sulla nuova scena. Sulle cose che cambiano, no?
Certo. No, perché si è tornati un pochettino anche al fatto che questa nuova scena, quella che sta uscendo in questi anni, a differenza per esempio del 2016, si sta abbandonando un po' quell'era della trap. Si sta proprio tornando a rappare veramente. Sono stato anche l'altro giorno a sentire, per esempio, Promesse Magazzini.
Ah, certo.
E personalmente, io che ho vissuto la trap 2016, quando avevo 16 anni, 17 anni, ho rivissuto un po' quell'energia, come se fosse un senso quasi di novità, però che non è novità perché il rap c'è sempre stato, ovviamente. E quindi ti chiedo come vedi questa cosa, se è una cosa positiva, e come vedi questa nuova scena, se ti piace qualcuno di questa nuova scena in modo particolare.
Ma allora, la vedo come una cosa positiva, nel senso che la capisco un po' di più, quindi magari mi parla di più, mi arriva di più. Però non per questo è meglio, è solo che io la capisco. Credo che tutto sia ciclico, quindi me l'aspettavo che sarebbe tornato. Ma ci sono... Allora, uno degli artisti più importanti che abbiamo oggi in Italia, a prescindere dal genere, è Kid Yugi. Cioè, stiamo parlando di uno che con i numeri che fa, è palesemente riconosciuto come uno che scrive bene, con dei riferimenti alti. Cioè, nel senso, c'è tanta roba figa. Lui ha creato già in poco tempo, ha già creato una scuola. E un sacco di gente reppa come lui, nel senso come tutti reppavano come i Dogo quando nei primi 2000. Adesso tanta gente reppa come Yugi. Quindi è già riuscito ad avere un impatto talmente forte che la gente già cioè, prende spunto da lui. Quindi per dirtene uno che anche... riconosciuto a livello proprio di anche numerico, però sì, a me piace moltissimo Saif. Secondo me è un grande artista, è interessantissimo, mischia tante cose diverse. Mi sento anche vicino a lui per la voglia di mischiare tanti generi, per dei riferimenti anche sociali che mette spesso nelle canzoni. Anche al pezzo di Sanremo aveva dei riferimenti alleggeriti, per carità, ma perché secondo me è giusto, ho capito il viaggio, mi è piaciuto moltissimo. Quindi per dirti due nomi, ma appunto ti cito anche Night, perché è un altro che è uscito con un disco da poco ed è bellissimo. A fine anno scorso è uscito un disco che secondo me non è di un giovane, però un disco come Elsewhere di Jamie Tides.
Madonna, che dico!
È giusto ricordarlo, per dire.
Secondo me lì Jam ha proprio detto va bene, lo faccio un po' come cazzo mi pare, mettere featuring con Mag dei 99 Posse nel 2025, quasi 2026, per me è proprio una scelta di libertà.
Totale, ma poi sento anche sono tutti artisti che io accumulo sento il bisogno che hanno di dire delle cose, di rappare, e quella cosa lì, raga, arriva. E magari in certi momenti, oggettivamente, la trap aveva meno necessità e più voglia di imporsi.
Sì. Okay. Sì.
Era più un racconto di faccio questa cosa per fare del grano.
Sì, sì, sì.
E io invece vedo che sta venendo fuori una nuova scena anche di artisti che reppano perché hanno bisogno.
Sì, secondo me la prima fase della trap forse aveva più bisogno. E poi perché
ed era
aveva
mega di rottura,
delle... Esatto, è stata di rottura. È stata quasi punk, se vogliamo, nell'atteggiamento.
Totalmente.
Poi dopo è venuta fuori questa cosa qua. Ed è lì che quando passa la fame che deve arrivare una nuova fame.
Certo,
è così.
Certo.
Forse qui c'è ancora un po' di più la provincia rispetto alla periferia. Cioè arrivano anche, no? Altri elementi. Certo. Yugi è sicuramente uno di questi. Avevo una domanda, ho detto adesso gli chiedo... Ah no, parlavi di libertà e poi arriviamo un po' in fondo. Però hai detto c'è questa fame di libertà all'interno del... La libertà nell'hip hop italiano... storicamente non è sempre stata scontata, sia all'interno per le regole interne che magari per delle regole che i rapper si autodavano, la libertà percepita, capito? Adesso sei in major, magari non c'erano veri, ma tu te li creavi delle... come artista, che momento è da questo punto di vista per te?
Ma allora, io personalmente, sarà anche perché sono arrivato a un momento della vita proprio a livello anagrafico, mi sento più libero. Mi sento che sia un bisogno che ho io, e secondo me è giusto dare anche agli altri la sensazione che io mi senta libero come artista.
Certo.
In generale, ma non lo so, secondo me sono più i paletti che ci mettiamo da soli che non quelli che ci mette. Sì, il mercato ti dà un contesto nel quale devi lavorare, però non ti impone davvero così tanto. Cioè, secondo me, tanti dischi dimostrano che puoi fare il cazzo che vuoi.
Sì, sì, sì.
Cioè, oggettivamente, ma non solo mica solo in Italia. Però anche in Italia che diciamo, ah no, perché all'estero si sono più liberi. Sì, per certi versi magari è vero, perché hanno un mercato talmente più ampio che possono permettere di essere di nicchia, però se sei di nicchia per tutto il mondo è un po' diverso che essere di nicchia solo per l'Italia.
Esatto.
Però io sento che in realtà la gente... La libertà se la prende. Dicevi
certo.
che è un disco libero. Night va a Sanremo con un pezzo che è un pezzo rap. Quella è una dimostrazione di libertà.
Sì,
però noto che questa libertà, specialmente parlando poi qui, tanti artisti che passano di qui, ce l'hanno ovviamente maggiormente chi ha raggiunto una certa maturità, una certa consapevolezza. Sui più giovani li vedo ancora un pochettino tanto influenzati anche da determinate regole e paletti, secondo me.
Ma sai, allora, è senza dubbio vero che se tu un pochettino ti sei trovato un posto e sei abbastanza tranquillo di poterlo mantenere, magari ti prende le libertà. Se invece devi raggiungere un posto, magari hai paura di non farcela, quindi magari ti fai fottere un po' di
più. Mi viene da ridere perché Ernia diceva, tutti mi dicono, sai, il tuo primo disco, sono legato a quei pezzi, e lui dice, sì, ma quel disco lì l'ho fatto per arrivare, è adesso che faccio il cazzo che voglio.
Cioè, ma è ovvio, ma come mi dicono, Educazione Sabauda, non scrivi più come allora. Raga, allora io volevo ammazzarmi e lavoravo in un call center, grazie al cazzo, non sarò mai più lì.
Esatto.
Ma, cioè, ne so, mi spiace da un lato, ma da un lato no. Cioè,
certo, che cazzo,
è andata così.
Sono più libero ora. Ti chiediamo, usciamo dall'hip hop, come al solito ti chiediamo un pezzo non hip hop per chiudere. Okay. Se,
È difficile perché vedi, devo prepararmelo perché sempre io me lo dimentico. Adesso te lo dico perché c'è qualcosa che... Cosa che stavo ascoltando ultimamente? Oh, porca miseria. Quanto tempo abbiamo? Poi lo taglio.
Ma sì, tranquillo, tutta la vita. No, tutta la vita no perché...
poi lo taglio.
Esatto.
No, non mi viene in mente, cazzo. Oh, che palle.
Sei in periodo...
Sì, no, perché c'è qualcosa che mi stavo ascoltando, solo che adesso mi è scappato di mente. Ultimamente ascolto più podcast che musica, sono in viaggio, quindi... No, adesso, minchia, mi fotti così.
Puoi anche dire un tuo classico, eh?
Un mio classico, uno di cui torno sempre. Vabbè, te li ho già detti tutti, mi sa, quelli a cui torno sempre.
Cioè, infatti, potremmo fare una playlist con i tuoi consigli.
Sono sempre sì. I miei, quelli lì. Allora, dico una cosa. Io vi propongo un pezzo che scegliete voi dal disco Split di Jacchesa, visto che Godò di Jacchesa dal suo ultimo disco, visto che è uno dei featuring ed è un ragazzo che rappa da una vita a Roma, però magari non tutti lo conoscono e io lo voglio sponsorizzare una volta di più, quindi dico lui.
Perfetto. Grazie mille,
grazie
Will,
per
essere stato con noi anche stavolta. Questo è Godò di Jacchesa.
Non sono arrivato nemmeno a domenica e già sono vittima di una vita frenetica. Chi litiga mi agita, chi medita merita almeno una dedica. Desti tempi si strepita, si fa polemica, l'etica, l'ira, l'America. Si blatera scatola chiusa, si usa la critica ermetica. Medica una stella sferica, una penna sfera mi cura l'estetica. Partorisco la metrica, l'arte è un'ostetrica. Evita di giudicare in mimetica. Nessuno sa dove va, pieni di sé e di serietà. Cercano serenità, consiglio serie su serie da serie A. Intanto, chi si sta lamentando potrebbe ballare un tango. Io non piango più da quando canto tanto. Ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blunt e un ritmo blando nell'impianto. Intanto, chi si sta lamentando potrebbe ballare un tango. Io non piango più da quando canto tanto. Ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blunt e un ritmo blando. Ci provo ma sono un caso drammatico noto, un vago rammarico, ma dico io cosa dà adito al panico. Resto placido pure nel traffico, ignora le critiche se non sono di gente che stimi te. Tardo, perdonami il crimine, so che sembra impossibile, è un limite, è inutile stare a ripetere sbrigate geche. Mi chiama la Venere, in genere scrivo due liriche, stile qui chi c'è. Penso che è presto, quando è tardi, correndo perdo la sintassi, del resto non riesco a stare a tempo coi miei passi. Fermati un attimo a riflettere che il mondo gira sempre pure senza di te. Non serve stare in ansia finché suono un ottimo alibi per smettere. Intanto chi si sta lamentando potrebbe ballare un tango. Io non piango più da quando canto tanto. Ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blunt e un ritmo blando nell'impianto. Intanto chi si sta lamentando potrebbe ballare un tango. Io non piango più da quando canto tanto. Ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blunt e un ritmo blando. Ok, e se stiamo qua è solo per farcela prendere a bene, perché tutti abbiamo bisogno di amare qualcuno o qualcosa nella vita. E l'importante non è quanto ci metti, l'importante è che lo fai col cuore, sempre, genuini, do your thing, Jake Blues. Intanto chi si sta lamentando potrebbe ballare un tango. Io non piango più da quando canto tanto. Ognuno ha il suo sogno infranto. Io voglio solo te accanto, con un blunt e un ritmo blando. A me stamattina attiva solo un caffè, dopo mi ritrovo già in ritardo e vabbè. Com'è che mi riempi di domande? Sognavo De André, stavamo insieme, cantavamo in due la Carmen. E resto calmo in mezzo al pandemonio, domenica mattina in fondo va così. Ieri sera ho speso mezzo patrimonio, metto un po' di reggae e un po' di Da Supreme. Cambio l'andatura, per ogni accordo rafforzo la statura. Questa è dedicata a chi dosa angostura. L'arte è delicata, maneggiare con cura. È arte pura da farne.